vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia. 10.000 posti disponibili.
Quando Pier Giorgio Di Freddi viene ospite su Daily Cogito e tu devi decidere quale argomento proporre, beh, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Storia della scienza oppure critica politica? Laicità e fede oppure filosofia e arte? Così alla fine abbiamo optato per tutto quanto. Nella chiacchierata di quest'oggi, insieme al professor Odifreddi, partiamo a discutere di aconfessionalità dello Stato e avanzamento delle superstizioni e finiamo per parlare della differenza tra simboli e idoli, nonché di critica alla democrazia. Quindi drizzate bene le orecchie perché si comincia con una puntata fenomenale, come sempre, dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
Ciao a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Io sono sempre Rick Dufer e ho il grande piacere e onore di avere ospite qui sul podcast il professor Odifreddi. Buongiorno professore e benvenuto.
Buongiorno a te e buongiorno a tutti.
È veramente un grande piacere, sa perché? Perché io ho seguito...
Perché non abbiamo ancora cominciato, è meglio allora... dirle prima queste cose.
È meglio dirle prima, la captatio benevolenzi e viene sempre prima. Esatto. Però in realtà devo dire che nel mio percorso io ho sempre osservato con grande piacere il suo lavoro per un semplice fatto, perché lei è stato una delle figure all'interno del panorama italiano che mi ha insegnato una cosa fondamentale, che ci si può esprimere fondamentalmente su qualsiasi cosa fin tanto che si hanno gli argomenti. E questa cosa mi è sempre piaciuta perché in realtà rifugge tanto dal principio di auctoritas, quello bisogna parlare soltanto se si hanno i titoli, se si è riconosciuti, e dall'altra parte si rifugge anche dalla Dunning-Kruger, cioè del fatto di sapere tutto anche senza avere delle idee a sostegno. E io credo che questo sia il segno di una mente libera. E la mente libera poi dice anche delle cose che fanno incazzare. Insomma, professor Odifreddi, lei spesso nel corso della sua carriera ha fatto incazzare. E a me questa cosa piace tanto, perché anch'io amo fare incazzare la gente quando posso.
Mi sono incazzato anch'io di alcune cose che ho detto, quindi...
Oh, che bello! Ecco, anche questa frase è bellissima, veramente. È un vero piacere, perché insomma credo che lei sia la figura adatta a quello che facciamo qui su Daily Cogito. Come sa, qui ci occupiamo di filosofia, però un po', diciamo così, a tutto tondo, toccando l'attualità. E sa, io ho voluto lei come ospite perché c'è un argomento che in queste settimane mi sembra in pochi stiano toccando, ed è la reazione molto irrazionale che va verso di nuovo un rinnovamento del sentimento religioso di fronte alla crisi che stiamo vivendo. Perché in effetti la pandemia, il Covid hanno portato a delle difficoltà naturali, insomma, economiche, personali, e abbiamo visto anche molta politica strizzare l'occhiolino in maniera assolutamente non timida a un certo sentimento religioso che riporta le persone a tempi che forse persone un po' più razionali vorrebbero veder trascorsi, che fossero nel passato. Invece non è così. E allora la domanda che vorrei porle inizialmente è: lei sta sentendo una crescita in questo tipo di sentimento, o è soltanto una percezione? Cioè, le persone stanno tornando ad essere molto più religiose e molto meno razionali rispetto al passato? Oppure in realtà il fenomeno di secolarizzazione è comunque in atto e non dobbiamo preoccuparci troppo?
Beh, c'è una terza possibilità che mi sembra quella che in questo momento potrei prendere come mia, cioè il fatto che non ci sia mai stata una vera secolarizzazione. Tutto sommato, prendiamo per esempio anche soltanto questo governo, prima della pandemia però, un governo che dura in due fasi diverse ovviamente da quasi due anni, e i tre personaggi chiave di questo governo sono stati ovviamente Conte, Di Maio e Salvini, perlomeno nella prima parte. Beh, Conte anzitutto è un allievo dei preti naturalmente, no? Era un allievo del cardinal Silvestrini, anzi quello è uno dei motivi per cui cui poi, anche se in silenzio, è emerso ed è diventato appunto il Presidente del Consiglio che oggi tutti conoscono. Tra l'altro, seguace e devoto di Padre Pio, lui l'ha detto chiaramente, lui credo che venga dalla Puglia, se non sbaglio, comunque in ogni caso, anche se non viene dalla Puglia, purtroppo il fenomeno di Padre Pio non è ristretto soltanto
non è regionale, dal punto di vista,
anzi è addirittura mondiale, perché io ricordo che molti anni fa, io ho insegnato per tanti anni negli Stati Uniti, si vedevano addirittura i ritratti di Padre Pio sui camion, a protezione dei camionisti e così via. Però un conto sono i camionisti, un conto sono il Presidente del Consiglio, è una cosa un po' diversa. Il secondo personaggio che abbiamo citato, cioè Di Maio, l'abbiamo visto tutti durante il miracolo di San Gennaro, andare a baciare il sangue di San Gennaro. Lui viene invece da Napoli, o dalle vicinanze, diciamo così, di Napoli, l'avrà fatto per motivi politici, però l'ha fatto, quindi vuol dire che quello è una delle captazio benevolenze di cui si parlava poco fa. E Salvini, lo conosciamo tutti, con i suoi rosari sventolati in maniera anche abbastanza grossolana, con questo strizzare l'occhio alla Chiesa e a certa parte perlomeno della Chiesa, sembra che lui dialoghi parecchio, e anche la Meloni tra l'altro, con la parte ovviamente più conservatrice della Chiesa. Quindi dal punto di vista del governo non mi sembra che ci sia stato un grande cambiamento, dal punto di vista degli elettori nemmeno. Io credo che la secolarizzazione purtroppo non va di pari passo con la allontanamento della religione, sembra quasi un bisticcio di parole. In realtà poi secolarizzazione è dovuta più che altro alla civiltà, o alla società, meglio dire, dei consumi. E forse la gente va meno in chiesa, ma non per questo è meno superstiziosa, e quindi continua a credere esattamente a quello che
forse. Forse la gente va nei centri commerciali con lo stesso sentimento con cui un tempo andava in chiesa, e va in chiesa con lo stesso sentimento con cui di solito va nei centri commerciali. Quindi un po'.
La seconda parte è quello che sperano i preti, cioè che ci vada col portafoglio esatto. Pieno ed esca col portafoglio vuoto.
Ecco, perfetto, perfetto. La chiosa ottimale. Io ho questa sensazione. La sensazione è che ci sia un doppio movimento che va di pari passo e che sta peggiorando la situazione. Da un lato c'è una sempre maggior sfiducia nei confronti di quelle figure che in realtà diffondono un certo tipo di atteggiamento più razionale, più scientifico. Ovviamente in questi tempi la demonizzazione della medicina va di pari passo con questa sempre crescente affiliazione a discorsi religiosi e via dicendo, e c'è una grande ingenuità, perché a me è capitato di discutere anche con alcuni utenti che mi seguono di questo fatto, e alcuni vedono i gesti alla Salvini, quindi il rosario in mano, oppure Gennaro Di Maio, San Gennaro Di Maio e via dicendo, lo vedono un po' come un gioco di prestigio politico, ok? In realtà però poi si dimenticano che l'impatto che queste figure hanno sulla mente degli elettori, soprattutto magari in alcuni territori dove la scolarizzazione è molto molto più arretrata rispetto ad altre zone del paese, è enorme, perché voglio ricordare che, voglio dire, ci sono dei noccioli veramente duri, ancora quasi, mi verrebbe da dire, fondamentalisti, senza il senso violento di questa parola, della religione cattolica in moltissime zone. E questo di solito, come diceva il buon Spinoza, ha un effetto dirompente, perché quando tu hai dei noccioli di superstizione durante un periodo di crisi, quindi quando tutti si sentono più deboli, più lasciati un po' al destino e alla casualità, si tende anche a prendere quella zona grigia di popolazione, quelli né razionalisti né religiosi, che però comincia ad avvicinarsi sempre di più a quel lato. E ciò mette in crisi, dal mio punto di vista, quel progetto che inizialmente doveva essere reale, quello dello Stato laico, che in realtà, e qui vorrei arrivare un po' al nocciolo, e questo conferma quello che diceva lei, è stato laico, lo Stato, scusatemi la ripetizione, nel senso però deteriore del termine, perché tutte le simbologie religiose, e non soltanto le simbologie tipo il crocefisso, ma anche proprio i riti, le cerimonie, la riverenza nei confronti di un certo tipo di discorso, si sono sempre mantenute soprattutto all'interno delle istituzioni, e non si è mai raggiunta quella che invece doveva essere il traguardo fin dall'inizio, la aconfessionalità, cioè di fatto la totale espulsione dall'ambito pubblico di quelli che sono i simboli religiosi. E non so come vede lei questa situazione, insomma, adesso, e qual è magari una possibile via d'uscita, se è possibile trovare.
Ma dunque, anzitutto in Italia questi discorsi sono contento che qualcuno li faccia, ma sono in un certo senso anacronistici, nel senso letterale, che non appartengono al nostro tempo, perché l'Italia è stata un paese in un certo senso laico, tra virgolette, quando il motto era appunto libera Chiesa in libero Stato, cioè nel periodo immediatamente successivo all'Unità d'Italia, quando ci fu la riunificazione dell'Italia dal 1861, fino a un momento preciso, 1929. In quel periodo, benché il governo fosse in mano a moltissimi governanti che poi formalmente o forse anche effettivamente erano religiosi, però c'era questa mentalità, questa cultura di tenere separati lo Stato e la Chiesa. Da un certo punto di vista la cosa era ovvia perché una buona parte dello Stato del Regno italiano è nato ovviamente togliendo territori al Vaticano, quindi lì la Chiesa era non soltanto un avversario culturale, ma era ovviamente un avversario politico, quindi era in un certo senso si era favoriti ad
Certo.
andare verso il libera Chiesa in libero Stato. Addirittura c'è stato un momento glorioso che oggi si può ricordare con moltissima nostalgia, è passato più di un secolo ormai, 140 anni probabilmente, e sono cose che oggi sarebbero inconcepibili, cioè il momento in cui uno dei governi che citavo, non so se fosse il governo Crispi, ma non sono sicuro, decise di far erigere una statua a Giordano Bruno a Campo
Sì,
dei Fiori,
è stato Crispi.
appunto, no? In ricordo di quello che era successo nel 1600, 17 febbraio, col rogo di Giordano Bruno. E la cosa interessante è che ovviamente Roma era già stata conquistata, quindi era dopo 1870, non si poteva pretendere di imporlo al Papa questo. Però il Papa fece fuoco e fiamme, era Leone XIII all'epoca, e lui minacciò, anzi promise che se ne sarebbe andato dall'Italia se un insulto del genere fosse stato fatto al papato. Arrivò addirittura a scrivere una lettera all'imperatore Francesco Giuseppe chiedendo di andare in esilio in Austria, che è un paese cattolico, e l'imperatore gli rispose che lui poteva andare in esilio se voleva, ma non a casa sua, naturalmente, no? E purtroppo poi Leone XIII non mantenne la
Non
parola,
mantenne la
la
parola.
statua, no,
Le
esatto, la
promesse da
statua,
prete, giustamente.
da papa addirittura, no?
Da
Quindi
papa.
la statua fu eretta, ma la cosa interessante è che nel 1929, quando Mussolini, che in realtà, come tutti sanno, aveva un'origine socialista e atea, Mussolini girava da giovane l'Italia facendo dibattiti
Sì.
contro il
Era
clericalismo.
il cosiddetto mangiapreti proprio, cioè nel
Era
senso
un
letteralmente.
mangiapreti, tra l'altro romagnolo, giustamente, no? E con un argomento quasi vincente, cioè lui metteva il suo orologio, se lo toglieva dal polso, lo metteva agli inizi del dibattito sul tavolo, alzava gli occhi al cielo e rivolgendosi direttamente al creatore gli diceva: se ci sei ti do 5 minuti per fulminarli. Purtroppo se c'era non l'ha mai fatto e ha fatto molto male, naturalmente, no? Quindi una cosa
Ci avrebbe risolto un po' di problemi.
è una cosa di cui chiederemo conto al creatore al momento del giudizio universale, perché non è detto che il giudizio debba sempre andare in una direzione, potrebbe anche essere l'altra, no? Della
È
gente che
vero, è
dice:
vero.
adesso ti vorremmo chiedere conto, no, di quello che hai fatto e vedere che cosa farti fare nel resto della tua vita. E comunque il Vaticano chiese che all'atto della firma dei Patti Lateranensi fosse abbattuta la statua di Giordano Bruno, per chiudere, diciamo, questo periodo. E lì Mussolini ebbe, diciamo così, uno slancio finale, si ricordò di quello che era stato da
Nostalgico.
giovane, nostalgico, e
Ecco,
disse:
è
no,
bello, non la nostalgia che oggi.
la nostalgia della nostalgia noi abbiamo,
Esatto, esatto,
una meta nostalgia, una doppia nostalgia. E lui disse in un famoso discorso alla Camera, appunto, quando parlava dei Patti Lateranensi, disse: la triste statua del triste frate rimane dov'è? Ed è ancora lì oggi. E queste cose oggi sarebbero impensabili, chiedere
Impensabile.
appunto, no, di fare delle azioni di questo genere nei confronti del Vaticano, anzi nei confronti di un Papa, poi come Papa Francesco, che persino i laici osannano come una persona rivoluzionaria o perlomeno riformatrice, dimenticandosi di quello che Papa Francesco è stato per tutto il periodo del suo cardinalato. di Nalato, quando era il primate di Argentina. Prego.
Certo, se posso intervenire qua, dimenticandosi anche il fatto che la narrazione di Papa Francesco, il Papa dell'apertura, e Papa Ratzinger, il Papa della chiusura, in realtà è esattamente rovesciata sotto moltissimi aspetti, soprattutto per quello che è stato fatto all'interno della Chiesa, dal punto di vista, per esempio, dei rapporti con la Banca Vaticana e via dicendo. Quindi c'è proprio una proiezione fantasiosa che vuole venderci un'immagine di una Chiesa che si sta aprendo, quando in realtà è una Chiesa che sotto molti aspetti si sta chiudendo, proprio in risposta ai periodi che stiamo vivendo, perché non solo le nuove tecnologie, ma anche la crisi che stiamo subendo, insomma, che ci porterà avanti per ancora alcuni tempi e che porterà con sé altri strascichi, sta portando la Chiesa comunque a delle recrudescenze in questo ambito. Però poi io osservo una cosa, osservo che ci sono alcuni aspetti, perché vorrei andare un po' in profondità e andare a porre la questione su qual è un po' la radice di questo sentimento religioso, che sì, ha a che fare con la paura, perché la paura della transitorietà e via dicendo ci ha sempre fatto legare a dei sentimenti irrazionali, dell'immortalità, della salvezza e del giudizio universale, quello vero, non quello alla rovescia, purtroppo. Però devo dire che è un'idea borghesiana, è un'idea alla Borges che sposerei appieno. Ma più che altro, alla radice io trovo che ci sia, ed è il motivo per cui lo Stato italiano non si è mai trasformato in laico, e forse la laicità rimane una chimera in buona parte del mondo da questo punto di vista, la moltiplicazione degli idoli è qualcosa che non avviene soltanto nell'ambito religioso. Io qualche tempo fa ho letto un suo bellissimo articolo che ho sposato appieno, quando alla morte di Stephen Hawking lei ha commentato sull'Huffington Post, dicendo una cosa che secondo me è sacrosanta, dicendo: Stephen Hawking, ottimo scienziato, ottimo divulgatore, il libro sui buchi neri è un bellissimo pezzo di divulgazione che io ho amato, però dall'altra parte ne hanno fatto un idolo, letteralmente un idolo. Cioè Einstein, Galileo non sono idoli, sono invece persone che hanno riconoscimenti nell'ambito della creazione di un pensiero che poi ha fatto progredire la conoscenza scientifica. Mentre Stephen Hawking, e lei in quell'articolo lo dice perché l'ho ripreso proprio in questi giorni in preparazione a questa chiacchierata, lei dice: è incredibile perché poi alla Royal Society c'era, non mi ricordo chi, uno scienziato che aveva appena preso il Nobel, quello della
c'era Higgs,
del bosone, esatto, del bosone di Higgs, esatto. E nessuno stava lì intorno a lui, mentre tutti intorno ad Hawkins, che in realtà peraltro era in grave difficoltà. Io l'ho visto dal vivo Stephen Hawking, mi ricordo che sono andato via con il magone, perché mi ha fatto stare veramente male, cioè mi ha fatto stare male umanamente, perché è una persona in una sofferenza incredibile per decenni. E anche lì si vede la creazione di un'idolatria, cosa che contraddice enormemente i padri del pensiero scientifico. Mi vengono in mente gli idoli di Bacone, quindi la distruzione di quelle immagini a cui ci leghiamo, non perché quelle immagini ci permettono di selezionare la realtà e di conoscerla meglio, ma perché ci fanno sentire al sicuro e ci forniscono un sentimento di conforto. Questo tipo di sentimento è difficilissimo da criticare, perché quando lo si fa, infatti io già so, già solo con questa frase, la gente sui commenti anda fuori di testa, ovviamente, perché in realtà quando si tocca questo tipo di argomento si tocca qualcosa di molto profondo. Ora, dal suo punto di vista, lei che insomma ha avuto esperienza nell'UAR, nelle relazioni con tanto atei quanto religiosi, vede una via d'uscita da questa cosa? Cioè, è talmente radicato nell'essere umano che sarà sempre insuperabile? Oppure ci sono delle costruzioni sociali che possono essere messe in atto per fare un passo in avanti vero?
Ma il laicismo, da questo punto di vista, più in generale il pensiero razionale, sono un po', se uno vuol fare una metafora, come il pedalare in salita. Se uno smette di pedalare, va in discesa, cioè ritorna indietro. E questo è molto seccante, perché significa che c'è bisogno di, è necessario avere una costante pedalata, appunto, no? Cioè mettere immediatamente, sempre continuare a lavorarci sopra, e se uno smette un momento, torna indietro. Mentre invece la posizione opposta, appunto, è quella che va secondo gravità, segue le leggi di minima, le linee di minima resistenza, e quindi ovviamente è avvantaggiata da questo punto di vista. D'altra parte, appunto, lei citava il fatto che in qualche modo sembra esserci quasi una pulsione, una tensione o una propensione naturale a credere. E c'è un bel libro che probabilmente conosce, di Vall'Ortigara e Girotto e Pievani, che si chiama Nati per credere, in cui loro cercano di spiegare nell'unico modo che si può fare scientificamente, cioè dal punto di vista evoluzionista, qual è il vantaggio per la sopravvivenza dell'uomo avere questo tipo di pulsioni, questo sentimento religioso, che poi ovviamente non è un sentimento specifico nei confronti di alcune religioni, ma è la propensione che poi è quella su cui poi si basano ovviamente coloro che le religioni le commerciano, diciamo così, certo. o le vendono. Tra l'altro mi viene in mente a proposito di Papa Francesco, visto che ho parlato di commercio, quando ci fu il conclave che elesse Papa Francesco, subito appunto i media incominciarono a esaltarlo, ignari di quello che lui era stato appunto, e tra l'altro vorrei dire che in parte il motivo per cui c'è questa confusione nei confronti di Papa Francesco è un motivo che poi è servito anche ad altri leader politici a fare carriera, penso per appunto ex socialisti come Mussolini o a Hitler stesso, che in fondo ha fondato un partito che si chiamava Nazional Socialismo. Certo. Cioè è la confusione, nel caso di Papa Francesco, fra l'essere di sinistra, tra virgolette, e essere populisti. È una cosa molto diversa. Papa Francesco è un frutto della sua terra, come ovvio che sia, e l'Argentina è quello è, la patria del populismo, il peronismo, il Videla e così via. E le posizioni di Papa Francesco sono più vicine a quelle che non a quelle che Scalfari crede essere invece quelle di Gesù Cristo originario, no? e così via, no? Quindi è interessante che ci sia appunto questo aspetto, no? Che noi siamo portati a idolatrare, diciamo così, le persone, a fare apoteosi anche degli scienziati, perché se pensiamo le statue di Newton che ci sono al Trinity College, che sono una bellissima cosa, intendiamoci, no? Però è pur sempre un uomo. No? E sotto c'è quella frase di Lucrezio, dice onorò il genere umano, no? Che ovviamente Lucrezio attribuiva o diceva per Epicuro, esatto. Invece Newton che diventa il nuovo Epicuro, no? E così via. Quando uscì il Principia Mathematica, agli inizi c'era una ode che era stata scritta dall'astronomo Halley, quello della cometa di Halley, uh-huh. proprio in onore di Newton. Quindi c'è un po' questo anche nell'atteggiamento scientifico. È vero che quelli erano scienziati che poi erano anche credenti, perché Newton stesso, insomma, certo, rapporto certo. con la religiosità, eccetera, erano altri tempi, eccetera. Però c'è questo atteggiamento. Nel caso di Hawking, io me lo ricordo molto bene, perché c'ero quel giorno alla Royal Society, era l'inaugurazione appunto di una mostra legata, tra l'altro appunto più alla particella di Higgs che non a quella di Hawking. Però bisogna dire che quando è entrato Hawking, sembrava entrato, cioè l'hanno fatto entrare, perché ovviamente lui non si muoveva, certo. ed era veramente la sensazione di penosità che lei ha detto. Quando lo si vedeva, questo corpo che in realtà era praticamente senza vita, con la bava che gli scivolava, e qualcuno certo. che continuamente aveva, non so se fosse la figlia o comunque perlomeno qualcuno della sua segretaria, che continuava a pulirlo, lui che non riusciva a parlare, perché ovviamente anche gli interventi che faceva erano registrati prima, perché può darsi che lui effettivamente facesse questo collegamento muovendo gli occhi, eccetera, ma è una cosa che richiedeva 10 minuti per dire ciao, no? Quindi è una cosa così. E questo è quello che in realtà poi attira la gente. Ci sono stati, come appunto è già stato detto, moltissimi scienziati, in particolare fisici, molto più bravi e molto più duraturi come impatto sulla fisica di Hawking, però il fatto che lui fosse in queste condizioni effettivamente lo rendeva tipicamente un uomo mediatico. E lui certo. in parte ci giocava, perché poi nei suoi libri non è che gli riscrivessero altri queste cose, diceva, no?
Anche con i film e tutto, sì, sì.
Il nuovo Einstein e così via, no? Cioè, insomma, bisogna avere il senso delle proporzioni, e la ragione ci aiuta a quello, come abbiamo detto agli inizi, no? Cioè il pensiero razionale dovrebbe essere quello che si pone di fronte ai fatti e cerca di evitare di affrontare questi fatti in maniera istintiva, viscerale, che è proprio contrario del pensiero razionale. Però, sì, come dicevo, è un pensiero che va in salita, e quindi come ci si distrae, anche coloro che sono poi razionali per elezione o per vocazione, in realtà poi finiscono di cascarci.
letteralmente il masso di Sisifo, insomma, che alla fine ritorna sempre indietro, che non dovrebbe scoraggiare, perché tanti poi si scoraggiano. In realtà bisognerebbe che fosse un...
Uno deve farlo per tutta l'eternità, poi certo deve vedere che si scoraggi.
Tutta l'eternità, però per fortuna l'eternità non ci compete, non ci compete. Certo. Poi c'è una cosa interessante, perché lei ha appena fatto emergere un aspetto che è anche molto attuale, quello delle statue, ok? Lei avrà sicuramente seguito questa vicenda dell'abbattimento delle statue. C'è un movimento interessante che io ho notato. Abbattute sono quasi tutti simboli comunque di laicità, cioè sono quasi tutti monumenti di uomini storici, poi criticabilissimi e via dicendo, però i simboli religiosi non vengono toccati. Cioè, nel senso, è molto interessante questa cosa, perché si abbattono le statue nel tentativo di dire c'è un passato che non ci piace, un passato che vogliamo rigettare, che vogliamo dimenticare, e però poi i simboli che hanno avuto un maggiore impatto nella storia e che hanno rappresentato veramente un dominio spesso sanguinoso e terrificante non vengono toccate. E qui c'è un ulteriore aspetto, e mi collego a quello che diceva lei. L'idolatria che si costruisce intorno a un personaggio, poi io credo sia diversa dall'usare un personaggio come simbolo. Cioè, cos'è che voglio dire? A me piacerebbe vedere un giorno una statua di Stephen Hawking o di Einstein nella piazza della mia città. Perché? Perché in realtà poi la razionalità ci impone di capire che magari io e lei il libro di Einstein o di Hawking ce lo leggiamo e quindi conosciamo il personaggio, però poi c'è bisogno di far conoscere certe idee, certi progressi e anche dei valori che queste persone portano con sé anche all'uomo della strada, quello che magari in un museo non ci entra, che non leggerebbe un libro. E quindi è interessante, ci sarebbe tutto un discorso vastissimo da fare sulla differenza fra idolatria e simbologia. La simbologia non è necessariamente idolatria, però oggi sta trionfando un'idolatria al punto che appena Erdogan va a toccare Santa Sofia e la trasforma in moschea di nuovo, il primo a essere interpellato è Papa Francesco, e tutti si dimenticano che in realtà quella è una questione politica e non religiosa, cioè una questione che attiene a fenomeni economici, sociali. Eppure, e qui entriamo nell'ultimo punto che volevo toccare, i media. Cioè, i media sembra che stiano cavalcando enormemente sempre di più questo sentimento. Quindi c'è, in quel masso di Sisifo che continua a scendere, c'è un ulteriore peso. I mass media che continuamente vanno a spingere affinché quel masso torni indietro.
Ah, su questo io sono perfettamente d'accordo, perché i media spesso si presentano come l'antidoto verso certe politiche, per esempio verso il populismo, verso il nazionalismo, il razzismo, eccetera. Ma non si rendono conto, fingono di non rendersene conto, perché spesso molti giornalisti sono troppo intelligenti per non sapere di mentire mentre parlano. In realtà sono l'altra faccia della medaglia. Non dico che siano la stessa cosa, sono due facce per l'appunto della medaglia, però stanno insieme. E il fenomeno, per esempio, che si combatte, a seconda dei casi, che sia quello politico o quello politicamente corretto o quello religioso, eccetera, è creato dai media. Per esempio, si fa tanto parlare di Salvini, basterebbe parlarne meno sui media e il fenomeno già di per sé diminuirebbe. Mentre invece, parlandone in quel modo, criticandolo in quel modo, si finisce di alimentarlo. Perché? Perché poi alimentando quel fenomeno si alimenta anche colui che lo combatte. I grandi giornalisti spesso fanno le carriere combattendo certi uomini politici. Pensiamo a Berlusconi, che ne ha avuto ma anche la Repubblica come giornale, per esempio, eccetera. No? Cioè, sono vissuti di quello. E nel momento in cui poi manca Berlusconi, bisogna crearne un altro, perché altrimenti crolla il potere mediatico che Travaglio da una parte, Repubblica, ma poi non ci sono solo loro, naturalmente. Li abbiamo citati come esempi, diciamo così, di questo andazzo mediatico, e alla fine non esisterebbero. E quindi c'è interesse nei media. Io, per esempio, mi chiedo, i conduttori televisivi, anche conduttori che poi hanno una cultura sulle spalle, pensiamo per esempio alla Berlinguer, che in fondo, a parte il nome che porta, il papà che ha avuto e anche il suo percorso politico precedente come giornalista, però da quando ha questa trasmissione televisiva, poi si riempie di ospiti che sono quelli che poi attraggono il pubblico. E qual è il motivo? È che se uno chiama degli ospiti che sono più sensati, che potrebbero fare dei discorsi più interessanti e più importanti per il pubblico, poi la gente non li guarda. E allora non funziona la trasmissione, no? Eccetera. E quindi è semplicemente un mordersi la coda. E questo è paradossale. Poi io che ho fatto il logico per tanti anni, mi diverto a seguire i paradossi. È paradossale perché anche in politica più generalmente si fa la stessa cosa. Ad esempio, per quale motivo oggi noi abbiamo un governo come quello che abbiamo o che non abbiamo? Perché non si può nemmeno chiamare governo, no? quella specie di caricatura di cosa. Perché l'idea è: dobbiamo salvare la democrazia e impedire che vada qualcun altro a governare, e per salvare la democrazia che cosa si fa? Si impedisce che ci sia democrazia, perché la democrazia significa appunto, no, che uno va a chiedere agli elettori che cosa vogliono, e dice ma poi gli elettori vogliono quell'altro, vabbè, questa è la democrazia. Se tu sei democratico devi accettare il fatto, no, che in realtà gli elettori te li devi conquistare, non è che devi mantenere il potere impedendo che loro dicano l'opinione che hanno perché non ti piace quell'opinione, e lo fai per salvare la democrazia. Questo è veramente, no, paradossale.
È interessante perché è un paradosso in realtà che avviene fin dalla notte dei tempi. Pensiamo al triunvirato romano, cioè anche lì c'era un sistema semidemocratico. A un certo punto hanno cominciato a guardarsi intorno a dire: oh, qua ogni volta in cui un senatore esce di strada cercano di ammazzarlo, aspetta, sospendiamo tutto, diamo il potere a tre poi speriamo che questi tre lo mollino il potere, e poi abbiamo avuto Shakespeare e via dicendo. Quindi insomma è stata una vicenda che si è ripetuta varie volte. Io so che negli Stati Uniti c'è una discussione in atto, soprattutto fra intellettuali, in cui si comincia veramente a dire, di fronte anche alla possibilità di rielezione di Trump: ok ragazzi, forse stiamo facendo dei danni, sapete cosa? Sospendiamo tutto e cominciamo a dare il potere a due o tre persone che siano sopra le parti, che poi non sia mai veramente sopra le parti, e che siano illuminati, sperando che siano veramente illuminati. E questo discorso comincia a serpeggiare sempre di più, ed è interessante perché in realtà è la prova che la storia si ripete veramente sempre con i dovuti distinguo, ma è una cosa che noi riteniamo molto distante semplicemente perché siamo vissuti nell'epoca di minor conflittualità nella storia occidentale, e quindi ci sembra che sia impossibile. Però non è così impossibile il fatto che ci sia una sospensione reale di questo meccanismo.
No, anzi, non solo non è impossibile, ma è quello che si verifica, appunto. Io quello che dicevo concisamente, no, appunto, dire che si diventa antidemocratici con la scusa di voler salvare la democrazia. E questo è effettivamente quello che sta succedendo, anche se poi in realtà queste sono le giustificazioni di facciata che vengono date. Tra l'altro mi è venuta fuori questa espressione di facciata, e vorrei ricordare che questo era il modo in cui Rodotà, per esempio, descriveva il sistema in cui ci troviamo: una democrazia di facciata, cioè ci sono le forme della democrazia negli stati occidentali contemporanei, ma non c'è la sostanza della democrazia. Fingiamo, seguiamo e pratichiamo i riti della democrazia, ma poi in realtà sono riti vuoti, perché poi le decisioni vengono prese altrove. Prendiamo anche per esempio fatti di questi giorni, tipo il contenzioso tra le autostrade da una parte e il governo dall'altra. No? È ovvio che se qualcuno ha sbagliato deve pagare duramente, però in uno Stato democratico chi decide se uno ha sbagliato oppure no? Ovviamente devono essere i giudici, e quindi ci devono essere dei processi, ci devono essere delle sentenze, e nel momento in cui ci sono delle sentenze, in base a quelle sentenze e al grado effettivamente, no, di reato che è stato commesso, bisogna far pagare. Ma un governo che si arroghi il potere di dire no, questi devono pagare e devono fare queste cose, tra l'altro con misure che dal punto di vista democratico, tra l'altro anche soltanto del mantenimento dei patti, fanno drizzare i capelli. Certo. Come si fa a fare un contratto e cambiare per legge le condizioni retroattivamente di un contratto che è già stato fatto, anche senza pensare, tra l'altro, in maniera abbastanza ingenua, che dopo un atto di questo genere poi voglio vedere chi è che firma il prossimo contratto, sapendo che il governo poi intanto le clausole che ha scritto se ne può fregare, no? E così via. Quindi è una cosa veramente strana, cioè quello che dicevo, ci sono i riti della democrazia e non c'è la sostanza. Tra l'altro il fatto che il governo si arroghi questo potere è in realtà un conflitto di potere tra l'esecutivo e il giudiziario. perché il giudiziario è che deve in realtà decidere quali sono i reati che sono stati commessi e non il governo, il quale tra l'altro di queste commistioni fra poteri se ne fa molte di più, perché questo è un caso isolato, mentre invece la commistione che c'è fra il legislativo e l'esecutivo è una cosa tremenda. Cioè noi siamo pre-Monteschiani, perché in realtà non abbiamo la separazione di poteri. Spesso si discute giustamente sulla separazione che ci deve essere tra la magistratura e gli altri due poteri, il Parlamento e il governo, ma non si discute mai sulla separazione che ci deve essere fra il legislativo e l'esecutivo. Esecutivo letteralmente significa qualcosa, qualcuno che deve eseguire, non proporre le leggi, non è il governo che deve proporle, che deve farle approvare da un Parlamento che fa soltanto il passacarte, no, è il Parlamento che fa le leggi e il governo le esegue. Tra l'altro, se ci fosse la separazione dei poteri tra esecutivo e legislativo, nessun ministro potrebbe essere un parlamentare, perché altrimenti sarebbe come avere un parlamentare o un ministro magistrato, la stessa cosa. Se certo. Uno dice un ministro magistrato è uno scandalo, e se uno dice un ministro parlamentare è la norma invece.
Esatto.
Invece negli Stati Uniti, per esempio, dove ovviamente ci sono molte pecche, ma avendo un tipo di democrazia anzitutto più antica e soprattutto più meditata, perché è interessantissimo leggere gli atti della Costituente che ci fu, che poi arrivò poi alla Costituzione americana, che fu approvata tra l'altro nel 1789, quando poi in Francia ci fu la Rivoluzione Francese, tra l'altro con dei punti di contatto interessanti, perché Jefferson, che era uno dei padri fondatori degli Stati Uniti, era in Francia all'epoca per 5 anni come ambasciatore degli Stati Uniti, e quindi fu lui che in realtà instillò alcune delle idee che poi finirono nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo francese attraverso Lafayette, no? Quindi molto interessante questo. Però negli Stati Uniti, se uno guarda il governo degli Stati Uniti, nessuno di questi fa parte del Parlamento, perché il Parlamento viene eletto in un'elezione che è appunto parlamentare, e allo stesso tempo si elegge il capo di governo, che poi si chiama Presidente della Repubblica, ma lui si sceglie i ministri, e questi ministri non fanno parte del Parlamento. Cioè, ma queste sono cose proprio l'ABC della democrazia. Io mi stupisco che tutti questi nostri politologi e politici, sia gli uni che gli altri, mai ne parlino di questo come se fosse una cosa normale. Anzi, quando si parla, scusi, volevo solo dire questo, che quando si parla di governo tecnico lo si considera come se fosse un anatema, ma il governo tecnico è quello che ci deve essere se ci deve essere una separazione di poteri tra il governo e la politica. Quindi
è vero.
Scusi l'interruzione. Però.
No, assolutamente, no, stavo interrompendo io in realtà. È un filone molto interessante a cui aggiungo un aspetto, una riflessione che mi è venuta in mente mentre lei parlava. In realtà la rovina della democrazia è l'istituzione del fondamentalismo della democrazia. Cosa che voglio dire? Voglio dire che io, per me, la democrazia, che è, come diceva Platone, il sistema più imperfetto, ma anche l'unico che è veramente sostenibile, insomma, senza cadere continuamente in guerre, fratricidi e via dicendo, è dato non tanto dal potere del popolo, ma è la suddivisione del potere degli uni sugli altri. Cioè, il fondamento del sistema democratico è: io in questo sistema ho il minor potere possibile sugli altri, ok? Perché? Perché è un sistema in cui ti viene detto in qualche modo: guarda, tu ora puoi fare della tua vita, bene o male, più di quanto tu possa fare sotto una monarchia, sotto altri sistemi. Quindi, ecco, viene meno questa separazione che lei ha ben descritto in virtù del fatto che poi domina l'opinione pubblica. Habermas ha scritto un bellissimo libro, Critica e storia dell'opinione pubblica, in cui a un certo punto dice una cosa, negli anni 70 mi sembra sia il libro, dice una cosa molto interessante, dice: l'opinione pubblica è destinata a diventare dominante nel sistema del decisionale sociale, ed è quello che sta succedendo, perché oggi noi abbiamo un governo che decide, per esempio, di lanciare i suoi anatemi contro Benetton Autostrade, non tanto perché c'è una suddivisione di poteri che porta a una decisione procedurale, ma perché l'opinione pubblica è ancora incazzatissima per i morti del Ponte Morandi. C'è al dominio un'empatia di pancia che poi porta il governo a interpretare malamente l'opinione pubblica, prendendo decisioni totalmente aberranti, abominevoli. Quindi in realtà la democrazia si rovina quando diventa letteralmente la democrazia, cioè il governo del popolo, che non deve essere quello. Cioè il popolo dovrebbe essere solo uno degli elementi che vengono messi nella costruzione di un sistema plurale, e quando quel pluralismo viene messo a tacere, ovviamente succede questo. È un meccanismo molto interessante. Io la chiamo la malattia della nomination, cioè come se ciò che avviene nel Grande Fratello, nel frattempo è sparita l'immagine, ok, è tornata l'immagine, ciò che avviene nel Grande Fratello, cioè il pubblico dice io ti nomino, fosse anche necessariamente la decisione finale. Ed è una cosa fuori di testa, secondo me, perché poi nutre anche un narcisismo, cioè io faccio parte del popolo, quindi io posso decidere tutto. Per fortuna no,
certo.
Ancora no, e quando dovesse succedere è meglio andare dall'altra parte del mondo, insomma. Mamma mia.
Ma questa non era una domanda, però.
No, questa era una constatazione, un completamento del ragionamento interessante che ha fatto. Quindi siamo partiti dalla laicità a confessionalità e siamo arrivati a critica del sistema democratico in cui ci troviamo. Io non so bene quale sia il punto di questa chiacchierata, però per me è stata veramente interessantissima. Vorrei aggiungere una cosa.
Come dicono in inglese, there's no point.
Magari,
che però ecco, vuol dire una cosa leggermente diversa.
Un po' diversa, è vero, è vero. No, in realtà io, ovviamente, oggi è la sua prima ospitata, come si dice oggigiorno, qui su Daily Cogito, però sappia che da settembre noi avremo uno studio di registrazione, una sala, e mi piacerebbe molto replicare magari con una chiacchierata più on point, ma magari anche no, magari di persona, magari il nostro nuovo studio, organizzando qualcosa di bello. Quindi io gliela lancio lì e poi ne parliamo in futuro, perché per me è stato un grande piacere. Volevo aggiungere il fatto che in questi giorni è uscito il suo podcast, giusto? C'è il suo podcast Lezioni e Conferenze di Pier Giorgio Odifreddi.
Esatto, sì, si chiama semplicemente Podcast di Pier Giorgio Odifreddi. In realtà è una cosa no profit, come si dice, e non la curo io, la cura un ragazzo, un fan, come si potrebbe dire, che si chiama Vito Albano, che però, poiché mi diceva appunto bisognerebbe fare qualcosa del genere, gli ho detto prego, facciamolo, nel senso di armatevi e partite, no? E in effetti sta mettendo varie conferenze, lezioni del passato, che forse è bene, insomma, non dico di mantenere in eterno, però per non farle perdere immediatamente. Le conferenze hanno un po' quello, lo svantaggio dell'oralità, che è un po' come i concerti dal vivo, no? Uno suona, certo. E poi la cosa è finita lì. Però i musicisti hanno da tempo imparato che è bene registrare i dischi live, no? Perché c'è un sapore diverso, quindi lui sta scaricando molte delle lezioni, eccetera, e è un podcast molto diverso, per esempio, da questo, in cui c'è un intervento costante, continuo, regolare. Invece lì è un po' una specie di... come si può chiamare, un portale, ecco,
un archivio,
dove si possono, un archivio appunto, dove si possono incontrare anche interviste che ho fatto a varie persone, da Benigni o spettacoli con Silvio Orlando, con Valeria Solarino, quindi cose un po' più spiziose che tra l'altro poi si possono trovare tra l'altro in rete, ovvio, no? Però è come dire che un libro si può trovare nella Biblioteca Nazionale del Congresso, certo. C'è tutto lì dentro, no? Però il problema è trovarle le cose. D'altra parte, esatto. I motori di ricerca quello fanno, perché trovare le cose in rete, di nuovo, non è molto facile, no? E l'invenzione del motore di ricerca, una meta invenzione in qualche modo, no? È quello che ci permette di andare a scovare le cose che ci stanno in rete. E i podcast servono anche a quello, a mettere insieme un po' un florilegio, diciamo. Di cose che sono state fatte, quindi insomma speriamo che qualcuno le senta. Poi comunque, come ho detto, io non ci guadagno nulla, no? Quindi è semplicemente il piacere di un po' da pavone
che è un motore essenziale della divulgazione, bisogna dirlo, certo, no, infatti. Io sono molto contento, io ho già ascoltato alcune puntate, vi dico, è ben curato, e io sono molto contento perché, credendo molto nel mondo di internet, anche perché insomma vivo gran parte della mia vita è qui, io credo che tutti i problemi che abbiamo fatto emergere, oggi abbiamo parlato di problemi, molti problemi, tutti questi problemi in realtà, dal mio punto di vista, si possono affrontare in un solo modo: moltiplicare le voci che dicono cose ragionevoli. Ecco, questo è un po' il discorso.
E poi se posso aggiungere, è importante la parola voci, perché i podcast sono appunto orali, no? Audio. E spesso le conferenze sono anche visive, uno può andare, no? E guarda, però si sa che l'oralità e la multimedialità sono cose molto diverse. C'è un famoso episodio, per esempio, che raccontava McLuhan in uno dei suoi libri degli anni 60, credo che fosse La Galassia Gutenberg, o Capire i Media, Understanding Media, in cui lui faceva l'esempio del dibattito che ci fu, il primo dibattito televisivo che si fece per le campagne elettorali americane, quello del 1960 tra Nixon e Kennedy. E questo dibattito era la prima volta che si vedeva in televisione e fu trasmesso anche alla radio, ovviamente. E quindi c'erano due pubblici diversi, quello della radio e quello della televisione, però il dibattito era uguale, cioè in un caso si sentiva solo la voce e nell'altro caso si vedevano anche le immagini. E la cosa interessante è che i sondaggi in seguito a questo dibattito davano vincente Nixon alla radio e vincente Kennedy alla televisione. Perché? Perché Nixon era un politico vecchio stampo, quindi era uno che era in grado e capace e abituato ad argomentare, quindi a parlare con una certa capacità appunto di parola. Kennedy era il politico nuovo, era un po' quello che poi diventarono i Renzi o i giovani rampolli della politica, col sorriso, aveva 50 denti, Nixon invece quando lo si vedeva era un uomo un po' grigio, era arcigno, poi era stato truccato male, sudava col cerone, eccetera. E quindi l'impressione in televisione delle cose che lui diceva e in realtà si perdevano primeggiava l'aspetto fisico, diciamo così, di Kennedy. Quindi questo è molto interessante anche. Il fatto che molte conferenze, per esempio, appunto, siano su YouTube non significa che poi uno magari non le va a sentire su un podcast, perché la stessa conferenza non viene distratta dalle immagini che spesso sono un compimento, però in genere distraggono l'attenzione dalle parole.
Sì, assolutamente. Ma guardi, da questo punto di vista è uscito un articolo, uno studio qualche settimana fa. Se lo trovo lo metto nel link, poi lo mando anche a lei eventualmente, in cui si diceva che nei paesi anglosassoni il 70% delle informazioni di cui un 15enne-25enne, quindi in quel range d'età, fruisce è tramite audio. Quindi in realtà il podcast, YouTube, la riscoperta della letteralmente tradizione orale, cioè si sta creando una nuova tradizione orale. Questo è molto interessante, perché poi modifica anche, ovviamente, noi usiamo parti del cervello diverse per leggere, imparare e memorizzare leggendo e ascoltare.
Poi visto che abbiamo citato la filosofia, ovviamente la distinzione fra l'oralità e lo scritto, no? Cioè la famosa settima lettera di Platone, no? In cui lui diceva, no? Delle mie teorie serie, no? Non ci sarà mai niente di scritto, perché le cose veramente serie si dicono soltanto a chi le sa apprezzare, quindi a una cerchia ristretta di persone, no? E così via, mentre invece la divulgazione, che è quello che lui faceva nei suoi dialoghi, quella la possiamo fare, no? E gettarla in pasto al pubblico, quindi quello è molto interessante anche.
Sì, assolutamente. Pensiamo, il Politico di Platone in realtà era un libro divulgativo nell'antica Grecia. Pensiamo oggi i libri divulgativi e facciamoci due domande. In realtà, insomma, trovate in descrizione il link per il podcast del professore, che vi invito a seguire. E io, professore, è stata una chiacchierata fantastica. Io mi sono divertito e credo che abbiamo
portato... No, speriamo realistica, non fantastica.
No, fantasticamente realistica. Ok, perfetto, mettiamola così. Perfetto. Mettiamola così. E non troppo fantasiosa, quindi grazie veramente.
Grazie a voi.
Io ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato, diffondete, mi raccomando, e alla prossima, professor Di Freddi, ci conto.
Certamente, benissimo, e buona estate per quelli che possono fare vacanze.
Esatto, buona estate a tutti e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa. Alla prossima.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.